Salmo 55, ancora una volta è un salmo, potremmo dire, di lamento. Tra i molti salmi di lamento ne aggiungiamo un altro, questo 55, un salmo che conosciamo molto bene, che viene citato dal Vangelo in occasione della passione di Gesù. Anche l'amico che mangia con me il mio pane, alza contro di me il suo calcagno, cioè in fondo è il salmo dell'esperienza del male che è pervasivo e che arriva a distruggere anche le cose più sacre, più belle, come può essere l'amicizia, come può essere la fraternità. E io ho dato questo titolo al salmo. Di titoli se ne possono dare molti, si può parlare del tradimento, eccetera, ma ho preferito dare questo titolo: Lamento fiducioso in tempo di crisi e di angoscia. Quindi è un lamento, ma un lamento fiducioso. Come sempre nei salmi, non è mai un lamento disperato che alla fine dice: Signore, basta. No, finiscono sempre, come si dice il proverbio, no? Tutti i salmi finiscono in gloria, non solo perché si dice gloria al Padre e al Figlio, ma perché alla fine c'è sempre una parola di speranza. E come già altri salmi, comincia con l'Amnasea, che abbiamo visto a chi presiede, chi è che presiede, non lo sappiamo. Come vi dicevo già, continuo a ripetere, potrebbe essere papà, potrebbe essere all'interno della sinagoga colui che è di turno, il capo che deve presiedere la preghiera nel momento in cui c'è un gruppo di preghiera. Binginot, è interessante in greco, in ebraico, binginot, vuol dire con strumenti a corda. Anche questo salmo deve essere suonato, era un salmo per tenere, probabilmente da cantare anche, come tutti i salmi erano probabilmente tutti da cantare, ma queste indicazioni a noi dicono ben poco, perché non abbiamo mezzi per capire qual era il tipo di musica che usavano. La notazione, così come l'abbiamo noi, è stata inventata nel Medioevo. E prima sì, c'erano delle notazioni, dei segni per dire prolungamenti, eccetera, ma la notazione vera e propria è proprio del Medioevo. E poi ancora Maschil, cioè che istruisce, ancora un salmo che serve per riflettere sulle situazioni della vita, situazioni che sono positive ma possono essere anche negative. E poi l'autore, ancora una volta, di Davide, comincia con un appellativo a Dio: porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera. Cioè, Signore, ho bisogno che tu ti metti in ascolto, non ce la faccio più, quindi si capisce già, no? Il porgere l'orecchio è il grido di chi si sente in difficoltà. E poi: non nasconderti alla mia supplica, non è non ignorare, ma piuttosto non nasconderti. Cioè, Signore, sapete, quando arriva uno che si lamenta sempre, viene voglia di girare la faccia dall'altra parte, no? Mamma mia, quando lo vedi c'è ancora. E allora, Signore, non nasconderti, Signore, rimani, abbi pazienza con me. Fa attenzione a me e rispondimi. Come vedete, quattro imperativi, quasi a dire, cioè, quindi porgi l'orecchio, non nascondere, fa attenzione, rispondimi, che vogliono esprimere il numero 4, ricordiamo, il numero della terra, nord, sud, est, ovest. Cioè, c'è un uomo che ha bisogno di essere ascoltato a tutto tondo, da nord a sud, a est a ovest, cioè: Signore, sono nella desolazione più completa, ho bisogno di te. E qui viene presentato la situazione: qual è? Mi agito nel mio lamento e sono turbato. Il turbamento, ricordate proprio il Vangelo che abbiamo letto poco fa, no? Giovanni: non sia turbato il vostro cuore, turbamento da che cosa nasce? Siamo in un momento della Gesù sta abbandonando i suoi, ci sarà la croce, lui ha parlato già in maniera un po' misteriosa, ma adesso sta parlando in maniera chiara, e questi c'è un grande turbamento. Poco prima Gesù ha detto che uno di loro li tradirà, e quindi comincia a serpeggiare la paura, il sospetto, cosa sta succedendo, perché? Ecco il turbamento. Signore, mi agito, sono turbato a causa della voce del nemico. Quindi è la voce, vedremo che voce è, no? È la voce di colui che usa la lingua, come sempre, ricordate che sembra un po' la lingua, la cattiveria, l'ingiustizia, no? Quindi c'è questo, la voce, a causa della voce del nemico, questo nemico che alza la voce contro di me, ma soprattutto dice parole cattive, ingiuste, violente, oppure false, calunnie, eccetera, no? A causa della voce del nemico. Davanti all'oppressione del malvagio, vedete che ripeto, il nemico chi è? È il Rasha, il malvagio. Abbiamo già trovato noi Reshaim, proprio nel primo salmo, no? Beato l'uomo che non siede in compagnia degli stolti, eccetera. Poi c'è il Reshaim, cioè i malvagi, gli ingiusti. Quindi, davanti all'oppressione del malvagio, poiché, ecco qui il motivo, che cosa ha fatto il malvagio, il nemico, cosa hanno fatto? Notate bene che sono a singolare, vedete, a causa della voce del nemico, davanti all'oppressione del malvagio, e poi improvvisamente il verbo diventa al plurale, poiché hanno, fanno ricadere su di me l'iniquità. Allora non è un solo nemico, ma in fondo queste persone, che uno si chiama nemico, l'altro si chiama malvagio, in realtà rappresentano tutto l'insieme di coloro che in qualche maniera si oppongono, è l'insieme di tutto il male, per cui ecco che viene presentato appunto col verbo al plurale, fanno ricadere su di me iniquità, cioè fanno del male contro di me, e con ira mi perseguitano. Quindi non è soltanto una persecuzione per accidente, perché non capiscono, no, con ira, c'è proprio dietro la rabbia, il voler far del male. E subito abbiamo che cosa succede allora dentro quest'uomo che sta vivendo questa situazione. Certamente noi possiamo pensare a Gesù, no? Certamente c'è una lettura, in effetti questo salmo è uno dei salmi che chiaramente è stato fin dall'inizio della comunità cristiana applicato a Gesù, una preghiera di Gesù nel Getsemani, una preghiera di Gesù nel momento della difficoltà. Quindi il mio cuore trema dentro di me e scusate, ma cioè il cuore vuol dire la mia volontà, ricordiamo nella Bibbia il cuore non è l'affetto, eccetera, ma è la volontà, è la decisione. Quindi io non sono più sicuro di nulla, no? Quando la volontà vacilla, quando ti senti fragile, sei attaccato da tutte le parti, per cui io non so più da che parte girare, mi sento fragile, no? Il mio cuore trema dentro di me. E terrori di morte sono caduti su di me. Guardate, la cosa peggiore non è tanto il male che ti viene fatto, ma la paura del male che arriverà, no? In fondo, quando Gesù prega nel Getsemani, non prega per essere liberato dalla croce, ma prega per essere liberato dalla paura, perché la paura ti paralizza, non ti permette di vedere le cose con lucidità. Quindi il primo male è la paura, quindi i terrori di morte sono caduti su di me, timore e spavento viene in me, tutte e due. Quindi allora avete visto, da una parte abbiamo il cuore che trema, timore di morte, e poi terrori di morte, e poi timore, spavento, e mi ricopre lo sgomento. Vedete, tutto un insieme di situazioni veramente pesanti. E dico, Ecco qui, di fronte alla situazione difficile, qual è la tentazione? La tentazione è sempre quella della fuga, non di affrontare la situazione, ma di scappare. E dico, chi mi darà ala come la colomba affinché voli e riposi? Cioè finalmente posso volare via e poi posarmi un po' e dire basta. Ricordate che poi questo salmo, almeno questo versetto, è stato preso nel sonetto 81 del Petrarca. Mi ricordo che l'avevo studiato a memoria in quarta ginnasio. Qual grazia, qual amore, qual destino mi darà ali in guisa di colomba, che io mi riposi e levimi da terra. Cominciava il sonetto, io sono sì stanco sotto il fascio antico delle mie colpe dell'usanzaria, chi temo forte di mancar per via e di cadere tra man del mio nemico. Ben venne a arrivarmi un grande amico con somma ed ineffabile cortesia, ma poi sparì dalla veduta mia, ed ora, adesso non mi ricordo più, mi affatico, e poi dice, qual grazia, qual amore, qual destino, eccetera, eccetera, no? Comunque, quindi Petrarca, che era un uomo religioso, aveva ricevuto gli ordini minori, era suddiacono e era obbligato al breviario, dunque pregava i salmi e li pregava in latino, e quindi si capisce come l'ha trasformato in uno splendido sonetto. Andate a cercarlo, il sonetto 81 del Petrarca, se andate su internet basta scrivere Petrarca sonetto 81, viene fuori, clic, no? Adesso ormai c'è tutto, senza andare a cercarlo, la mia biblioteca, vado a cercarlo, tutto so dov'è, ma non, perché è sulla mia antologia di quarta ginnasio, questo sicuro, volume, copertina verde, quindi so già, Lamagna Nucciotti forse, sì, qualcosa, di, so che erano gli autori di una volta, un po' di anni fa, quindi almeno più di 50 anni fa, quando avevo 15 anni, quindi un po' di anni fa. E allora ecco quest'uomo che si trova a dire basta, non ce la faccio più, vorrei addirittura avere le ali per scappare. Ricordate che noi questo l'abbiamo già trovato in un altro salmo, no? Quando, dove fuggire dalla tua presenza, vi ricordate, no? Signore, tu mi scruti, mi conosci, tu sai, eccetera, se vado al di là del mare, se vado di qua, se fuggo dall'altra parte, quindi dove fuggire? Qui è difficile, no? Qui è piuttosto il fuggire di fronte alle cose che mi stanno opprimendo, mi stanno distruggendo, e fuggire lontano, ecco, mi allontanerei fuggendo, quindi ancora una volta, no? La fuga due volte. Risiederei nel deserto, cioè piuttosto che vivere in questa situazione terribile, preferirei vivere nel deserto. Nel deserto non c'è acqua, c'è un sole dardeggiante, non c'è vita, cioè è meglio vivere in una situazione di questo tipo piuttosto che essere preda di queste violenze che sto vivendo. E poi vedete che c'è scritto, poi riprende, abiterei nel deserto, ma mi affretterei verso un rifugio per me, cioè voglio trovare un posto dove dico basta. Però dopo il deserto c'è un Selah, vedete, no? Vuol dire fai la pausa, cioè mettiti a meditare su questa cosa e comincia a domandarti cosa faresti tu in una situazione del genere, cioè in fondo la pausa vuole portarti a pensare e dire, è vero, magari tu dici, non è bello scappare di fronte alle difficoltà, le difficoltà si affrontano, non bisogna fuggire, perché poi se fuggi ti seguono, però uno dice, fermati, prova a pensarci bene, tu cosa faresti? Facile dar consigli agli altri, facile puntare il dito e dire, ma sì, bisognerebbe fare così e cos'ha, ma quando ti trovi dentro è difficile, e quindi, ecco questa, se là, fermati, pensaci un po'. E poi continua, mi affretterei verso un rifugio per me, via dal vento impetuoso e dalla tempesta. Quindi vedete che la situazione che lui sta vivendo è una situazione di tempesta, è una tempesta interiore, ma anche esteriore, violenza, ingiustizia, eccetera. E quindi di fronte a questa situazione qual è la reazione? Signore, falli fuori, distruggili, basta, non ce la faccio più. Ricordate, siamo nell'Antico Testamento, no? In effetti, distruggi, Signore, dividi la loro lingua. Dividere la lingua vuol dire che non vanno più d'accordo tra di loro, no? Ricordate che questa situazione dell'accusa che anche a Gesù, dove non andavano d'accordo, erano tutti d'accordo a condannarlo, ma non andavano d'accordo sulle accuse che c'erano contro di lui, no? Chi diceva una cosa, chi diceva un'altra, e il Vangelo dice, ma non erano concordi nelle accuse. Quindi quando il dividere le lingue vuol dire che è così palese la loro malvagità e la loro falsità che non vanno d'accordo neanche sull'accusa, chi ne tira fuori uno, chi ne tira fuori l'altro, no? E dividi la loro lingua. E adesso qui la situazione che viene descritta come cosa succede in città, no? In questa città dove quest'uomo vive, è interessantissima la descrizione, secondo me, è di una bellezza poetica incredibile. Poiché ho visto violenza e lite nella città, quindi chi sono i governatori della città? Uno si chiama violenza, l'altro si chiama lite. Sono questi, il ministro degli interni, il ministro degli esteri, il sindaco e il segretario, no? Giorno e notte vanno in giro sulle sue mura, quindi questi qui vanno in giro, sì, dappertutto, no? In tutta la città. E iniquità e oppressione all'interno di essa. Quindi, da una parte abbiamo i capoccia, si chiamano violenza e lite. Quelli che abitano la città si chiamano iniquità e oppressione all'interno, quindi una bella compagnia, no? Cupidige in mezzo ad esse, quindi il centro commerciale si chiama Cupidigia, centro, no? Quindi desiderio di appropriarsi delle cose degli altri, di farlo fuori. E non si toglie dalla sua piazza oppressione e frode. Cosa c'è nella piazza? C'è il mercato, no? Allora, oppressione e frode sono nella piazza del centrale della città. Lì, capite che la descrizione è molto efficace, mi pare, no? Per dire, guarda in che situazione siamo. Cioè, quante volte anche noi ci troviamo e leggiamo la nostra situazione esistenziale, no? In questo nostro mondo, e diciamo, mamma mia, ma chi è che sta governando? Chi sono quelli che stanno conducendo questa campagna a fil di notizie fasulle, di mezze verità, di finte realtà scientifiche che non ci sono? Pensate a tutto il tema del gender, dei gay e compagnia, no? Cosa ci sta dietro tutto questo? Teoria del pensiero unico che sta imperversando, distruggendo la famiglia, distruggendo la società, distruggendo le relazioni, c'è tutto, no? Questo tutto costruito su questo, cosa ci sta dietro? E allora questa città, oppressione e frode, perché? Non, dove sta la difficoltà peggiore? Non è perché, se tu sai che hai di avere un nemico, tu dici ok, mi difendo. Ma invece è quando colui che credi amico, quindi ancora peggio, cioè vuol dire che tutta questa gente che c'è in città in realtà si sta fingendo mielosa, buona, gentile, sono lì tutti a dirti delle buone parole, quindi poiché non un nemico mi insulta, lo sopporterei, certo un nemico lo so, ma pazienza, il suo mestiere è quello di farmi del male. Non uno che mi odia contro di me si è esaltato, cioè ha cominciato a prendermi di mira, mi nasconderei da lui, cioè questo qui mi dà fastidio, vado da un'altra parte. E invece ecco qui la difficoltà, ma sei tu uomo secondo la mia condizione, cioè sei proprio uno che è cresciuto accanto a me, compagno, sì è una bella parola, caro e compagno, sì, compagno è uno che condivide il pane, no? Cumpanis, è uno che mangia il pane insieme, quindi in realtà però è uno della stessa condizione, cioè uno che è cresciuto insieme, uno che condivide i miei ideali, che crede nelle cose che credo io, siamo cresciuti anche educati nella stessa situazione, nella stessa sensibilità, quindi è questo che fa, che avvilisce, no? Quando tu ti senti che è proprio l'amico più caro, ricordate allora Gesù del Getsemani, no? A Giuda dice: amico, con questo tu adesso porti a compimento il tuo gesto, per questo sei venuto. Quindi, della stessa, allora, uno, secondo la mia condizione, mio compagno e conoscente, quindi è uno che è cresciuto a casa mia e sta con me, e poi che insieme facevamo dolce conversazione, quindi capite che c'è tutta una situazione veramente terribile, poi aggiunge, tra l'altro è una persona anche religiosa, una persona di quelle che vanno in chiesa, di quelle che partecipano alla processione, vedete, camminavamo in festa in casa di Dio, quindi c'era la processione, eravamo insieme, cantavamo i salmi insieme, andavamo al sacrificio, frequentavamo la sinagoga, leggevamo i salmi, facevamo la lezione divina insieme, e adesso coltello nella schiena, ecco qui. E allora ecco la, per dire, il momento della desolazione, no? La morte, non è con la morte, nell'ebraico c'è cada la morte su di loro. Vedete che ancora una volta è un prima l'amico e adesso si dice loro. Vuol dire che non è tanto la situazione di uno solo, ma è tutto il male che si condensa qui, c'è un male che potremmo dire al plurale, cioè un male con una faccia molteplice, che siccome ha questa faccia molteplice e spesso anche benevola, non riesci più a distinguerlo, quindi ti confonde dentro, alla fine rimani sospettoso di qualunque cosa, non sai più di chi fidarti, capite questa situazione in cui, cioè io so cosa vuol dire, mi ricordo averlo sperimentato in un momento difficilissimo della mia vita, dove mi ricordo, è proprio il prete novello, no? Dove io mi confidavo con alcune persone, queste alcune persone non avevano nessuna riservatezza e andavano a spiattellare tutto, ed erano persone religiose, mettete figura di qualcuno che è collaboratore fidato del vescovo, che poi tu vai a sfidare, a tirar fuori tutto quello che stai vivendo, e poi la persona di cui tu hai parlato, ma senza volerla colpire, dicendo quello che stai vivendo, questa appena esci dal colloquio, torni a casa, questa ti insegue, dice: cosa sei andato a dire? Capite che, ecco, siamo a dire, non sai più a chi fidarti, no? Con chi parlo? Io non sapevo più con chi parlare, a un certo punto, come giovane prete, vado a sfogarmi col mio superiore, e questo superiore vive in una cosa. Cioè, allora è qui questa, cioè quello che ti dà più fastidio è il non sapere da chi ti devi guardare, no? Comincia a sospettare di tutto e di tutti. Non so se avete mai ricevuto una lettera anonima. Spero che non le abbiate mai ricevute, io ne ho ricevute poche nella mia vita, forse due o tre, ho sempre rifiutato di leggerle, quindi le bruciavo subito, salvo una volta che ho avuto questa leggerezza, devo dire che mi ha sconvolto, ma non per la lettera in sé, perché erano cose che potevo prendere, ma perché dopo cominci a sospettare di tutti, chi è quella persona che può sapere questa cosa, e poi chi è questa persona che, e come mai, no? Capite? E tra l'altro era scritta a macchina, e subito cominci a dire: ecco, guarda, vediamo i caratteri, allora non c'era il computer, e dopo, notate bene che dopo qualche mese ho scoperto perché, ma perché questa era una collaboratrice che scriveva sul giornalino della parrocchia, mi manda l'articolo, io dico: oh, guarda, stesse battiture regolari, stesso carattere, dico, ok, e lo vedi, da chi? Guardati, no? In fondo, da chi ti puoi, non sai più di chi fidarti, anche delle persone più, no? Che ti scrivono, anche di fiducia, dico, boh, vieni a parlare con me, se hai qualcosa da dire, no? La lettera, in effetti, una delle cose che Cardinal Martini diceva, non leggetele mai, cestinatele subito. Cardinal Martini dice, una lettera anonima, non leggete, è una cosa da non fare mai, per cui io sconsiglio di leggerle, buttarle nel fuoco subito, distruggerle, in effetti quando le ricevevo dopo basta, via. Quindi ecco qui, cada la morte su di loro, di per sé in ebraico è scritto così, esiga la morte il suo debito su di loro. Noi diciamo cada la morte su di loro, ma che la paghino, insomma, no? In ebraico è terribile dire questa, esiga la morte il suo debito su di loro, hai un debito nei confronti della morte perché sei stato portatore di morte, che ti cada addosso, no? Vivi scendano nello Sheol, cioè che possano scendere nell'abisso, l'abisso della desolazione, l'abisso dove ci sono i morti, vivi, scendano vivi, neanche morti, vivi, perché malvagità nelle loro dimore, cioè questa gente vive in mezzo alla malvagità, dire che c'è una malvagità nelle loro dimore vuol dire questo, e poi dentro di essi, quindi vivono in una casa che è malvagia, cioè tutto intorno a loro è malvagio, una dimora malvagia, ma questa malvagità è entrata dentro, quindi sono pervasi di malvagità, sono imbevuti di male. È terribile questa descrizione. Io grido a Dio, invoco, ecco la seconda parte del Salmo, e Yahweh mi salverà. Ecco la sfiducia, no? Da una parte il grido, la situazione è terribile, come dicevo nel titolo, no? Lamento fiducioso in tempo di crisi e di angoscia, ma poi è chiaro, questo lamento si traduce poi in fiducia. Grido a Dio e invoco, Yahweh mi salverà. Di sera al mattino, a mezzogiorno mi lamento e strepito. Ed ascolta la mia voce, legge il genere ebraico. Ha redento in pace la mia vita dall'oppressione contro di me. Sta parlando già al passato, no? Prima diceva lui ascolta la mia voce, mi salverà, ma adesso dice addirittura ha redento, cioè io guardo a ciò che lui ha fatto, cosa ha fatto nella mia vita lui, ecco che cosa mi salva nel momento della desolazione, mi salva la memoria storica, ricordo ciò che lui ha fatto per me e ricordando ciò che lui ha fatto per me, allora posso dire certo lui interverrà ancora, allora lui non mi lascerà solo. Ricordate cosa faceva Israele nei momenti difficili? Ricordati che Dio ti ha tirato fuori dall'Egitto, ricordati che hai attraversato il Mar Rosso, ricordati che hai attraversato il deserto e Dio non ti ha abbandonato, ti ha dato la manna, ti ha dato l'acqua. Quindi la memoria storica, ricordate, ricorda Israele, non è solo Shema Israele, non solo ascolta Israele, ma ricorda Israele, dove ricordare vuol dire portare nel cuore. Cioè qualcosa che non ti può scappare perché ce l'hai dentro, hai dentro questa certezza di essere, quando si impara a memoria qualcosa, in francese si dice apprendre par cœur, no? È qualcosa che prendi dentro nel cuore, tanto non lo dimentichi più, come ho fatto io col sonetto 81 di Petrarca. Quindi il Signore cosa ha fatto? Ha redento la mia vita dall'oppressione contro di me, perché in molti furono presso di me, cioè mi stavano accanto, cioè mi pressavano, essere presso qualcuno vuol dire anche pressare, no? Quindi in effetti la traduzione italiana dice mi inseguivano, non furono presso di me. E allora, Signore, ho già vissuto queste situazioni, quindi nel mio passato ho già avuto questo, sono sicuro che tu mi tirerai fuori anche questa volta. Siccome tu sei fedele, non solo hai promesso una volta, ma mi hai salvato e mi salverai ancora. Tu, e poi aggiunge, riprende, adesso diventa il futuro, ascolterà Dio e li umilierà. Lui, questo Dio, che è il sedente dall'antichità. Cosa vuol dire il sedente dall'antichità? Cioè siede dove? Sul trono, è colui che siede sul trono, quindi ha saldamente nelle mani ogni cosa. Lui che ha saldamente nelle mani non lascia, il proverbio che diciamo noi, Dio lascia fare ma non strafare. Cioè Dio tiene saldamente nelle sue mani tutte le sorti dell'umanità, gli eventi non sfuggono a Lui, la storia è nelle sue mani e i grandi della storia sono destinati ad entrare nei cimiteri come tutti, no? Ricordate, mio caro amico, che è postulatore della causa di Martin Robin, diceva che la storia è il cimitero dei potenti, sono tutti lì, no? E allora ecco, il Signore è colui che tiene saldamente nelle mani, non c'è problema, lui è il sedente dall'antichità, Selah, quindi fermati, fai pausa, pensa che Dio ha tutto nelle mani. Quando ti senti in difficoltà, medita, fermati, medita di Signore mio, io so che qualunque cosa accadrà, tu non permetterai che il male prevalga, perché l'ultima parola è tua ed è sempre una parola di salvezza, così come hai fatto con l'Egitto, così come hai fatto con Babilonia, così come hai fatto in tutte le altre situazioni, tu sei colui che salva. Poiché per essi non ci sono cambiamenti, cioè questa gente è gente che non vuol cambiare, è gente che va avanti, la traduzione non c'è conversione, sì, perché vuol dire non hanno cambiamenti, e non hanno temuto Dio, cioè quando una persona è veramente perfida, no? Quando si dice questa persona è senza timor di Dio, no? La perfidia fine a se stesso, no? L'ingiustizia e la violenza per il puro gusto, quindi è satanico, quindi manca sicuramente timore di Dio, non hanno temuto Dio. Ognuno ha lanciato la mano contro chi era in pace con lui, quindi anche qui la sottolineatura non è che uno dice ok, io lancio le mie armi, lanciare la mano vuol dire lanciare le armi, no? Perché nella mano c'è la spada, colui che è in pace, cioè io se mi difendo da chi mi sta colpendo, è chiaro che si chiama legittima difesa, ma io invece no, io ero in pace con lui e così cosa ha fatto? Hanno lanciato la mano contro chi era in pace con lui, violò la sua alleanza, l'alleanza in ebraico è la berit, che è la stessa alleanza che fa Dio, no? Cioè tu hai fatto alleanza con quest'uomo e lui tac la viola. Furono unti come burri in bocca di lui, cioè notate bene, la prima immagine era quella dell'amico che cammina con te, che viene a messa con te, che fa gli esercizi spirituali con te al foyer, con, eccetera, no? Possiamo mettere tutto. Ecco. Adesso addirittura si parla di, guarda, è burroso, no? Il burro è molto morbido, allora quindi anche la bocca piena di burro, no? Quindi bontà naturalmente finta, no? E poi ancora, ma battaglia nel cuore, da una parte tutte sorrisi, eccetera, no? Ma battaglia nel cuore, sono situazioni che conosciamo bene attualmente nelle ditte, quante ce ne sono di questi burrosi pieni che alla fine ti servono l'acido nitrico nel caffè. Ho usato l'acido nitrico perché è più corrosivo, non ti salvi più. Furono fluide come olio le sue parole, vedete anche qui, no? Parole, l'olio è qualcosa di fluido che non fa male, non è qualcosa, quindi le sue parole, ma esse sono spade sguainate, quindi parole belle, ma dietro è pugnale, no? E allora ecco qui, qual è la soluzione? Qui è molto bella questa soluzione, è bellissimo leggerlo anche nella lingua ebraica, dove dice Ashlek al Yaveh Yebka Vehu Yelka Leka, cos'è? Getta nel Signore il tuo affanno. Ecco, quando ti senti male, questo salmo io lo uso spesso quando vedete nell'orario degli esercizi spirituali c'è proprio la citazione, getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno. Ecco, l'unico che ti può sostenere è lui, non avere paura, quindi getta su Yahweh il tuo affanno ed egli ti sosterrà. L'amico fedele, questo qui che ti mostra burroso, questo che ha parole fluidi come l'olio, fa attento, ma tu invece getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà. non darà per sempre vacillamento al giusto, cioè il Signore vuol dire non permetterà che il giusto vacilli, ma nell'ebraico c'è non darà per sempre vacillamento al giusto, e tu, o Dio, li farai scendere nel pozzo di perdizione, cioè il pozzo di perdizione è ancora lo Sheol, è la fossa dove c'è l'abisso del male, dove tutto il male viene buttato, gettato, è la confusione totale, il pozzo di perdizione. Uomini di sangue e di frode non saranno a metà dei loro giorni, cioè non avranno una vita lunga, il male non ha vita lunga. Il demonio ha fretta, ma spesso, avendo fretta, dimentica i coperchi, no? Tra le pentole si dice il diavolo, ma non i coperchi, quindi pian piano il male non ha vita lunga. La morte di Cristo dura un giorno e mezzo, no? Venerdì santo, ma dal sabato notte, domenica è già risorto, un giorno e mezzo. Per dire il male non è durato molto, e quindi non saranno a metà dei loro giorni, cioè non avranno una vita lunga. Conclusione, avete visto come comincia il Salmo? Il Salmo cominciava, porgi l'orecchio, non ignorare, non nascondi, rispondimi, conclusione, ma io confido in te, cioè Signore sono sicuro di te, so che tu non mi deluderai. Certamente è un bel Salmo, no? Certamente cristologico, è un Salmo che possiamo pregare sempre anche noi, perché di fatto sono situazioni che viviamo ogni giorno, non sono certamente, non stiamo parlando di un altro mondo, questo mondo ce lo presenta in tutte le situazioni di ogni tipo, quante volte abbiamo fatto queste esperienze, e quindi è come se il Signore ci mettesse in mano una preghiera da usare in queste situazioni, la medicina che ci permette di guarire quando ci sono queste ferite, e adesso possiamo pregarlo insieme. Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non ignorare la mia supplica, sii attento e rispondimi, mi agito nel mio lamento e sono sconvolto, al grido del nemico davanti al clamore del malvagio, contro di me riversano insulti, mi perseguitano con furore. Nel mio intimo freme il mio cuore, piombano su di me terrori mortali. Timore e spavento mi invadono, lo sgomento mi ricopre. Io penso, chi mi darà ali di una colomba per volare via e sostare? Ecco, vagando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Mi fermerei in un rifugio, lontano dal vento impetuoso e dall'uragano. Distruggili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e discordia. Giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura. Nel centro iniquità e dolore, nel centro malizie. Dalla sua piazza centrale non si allontanano mai oppressione e frode, perché non è un nemico che mi ha insultato, l'avrei sopportato, ma non uno che mi odia, che mi ha diffamato, ma sei tu, mio caro compagno, mio amico e confidente, legato a me da dolce familiarità, camminavamo in sintonia verso la casa di Dio. La morte piombi su di loro, scendano vivi nello Sheol, perché il male è nella loro residenza e nel loro intimo. Io grido a Dio, Yahweh mi salva. Di sera al mattino a mezzogiorno mi lamento, sospiro, ed egli ascolta la mia voce. Redime in pace la mia vita da coloro che mi combattono, perché molti sono quelli che mi inseguono. Ascolti Dio la mia colui che domina interno. Infatti per essi non c'è conversione, non temono Dio, si stende la mano, si violano i patti, più untuosa del burro è la loro bocca, ma nel cuore c'è la guerra, più fluide dell'olio le loro parole, eppure sono spade sguainate. Deponi in Yahweh la tua sorte, ed egli ti sosterrà, non permetterà mai che il giusto vacilli. Tu, o Dio, li sprofonderai nella fossa melmosa, uomini sanguinari e menzogneri, non raggiungeranno la metà dei loro giorni, ma io confido in te.